Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare. Tutti gli episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
Benvenuti a Rock in Opposition, un saluto da Alessandro Volpi. Nel 1970 furono pubblicate tre canzoni che avevano contenuti politici molto espliciti, destinate a riscuotere un ampio successo in ambienti assai diversi tra loro. La prima è Ohio, incisa da Crosby, Stills, Nash e Young, che fu pubblicata come singolo nel giugno del 70 con il brano Find the Cost of Freedom come lato B. Inizialmente non fu inclusa in un album in studio e la sua uscita come singolo fu un'azione molto rapida, quasi un atto di giornalismo musicale per reagire immediatamente al drammatico evento della strage della Kent State University. Il brano è stato successivamente incluso in diverse raccolte e album dal vivo, in particolare in Four Way Street del 71, un album dal vivo di Crosby, Stills, Nash e Young, e So Far del 74, una raccolta dei più grandi successi del gruppo. La canzone fu prodotta con l'assistenza dell'ingegnere del suolo Bill Alverson.
What the investigators have to determine then is whether indeed there was a sniper and whether the guard was justified in firing its weapons, or whether, as some people here believe, the guard, under the pressure of a rock-throwing attack, panicked and fired its weapons indiscriminately, killing four people. Ike Pappas, CBS News, at Kent, Ohio.
La storia della canzone è legata in modo indissolubile a un evento tragico e cruciale della storia americana, la sparatoria alla Kent State University del 4 maggio 1970 in Ohio. In quel giorno gli studenti delle università stavano protestando contro l'escalation della guerra in Vietnam e in particolare contro la decisione del presidente Nixon di invadere la Cambogia. La manifestazione era inizialmente pacifica, ma la situazione degenerò quando la Guardia Nazionale dell'Ohio intervenne per disperdere la folla. Senza apparente motivo, i soldati aprirono il fuoco sui manifestanti, uccidendo 4 studenti e ferendone altri 9. Le immagini di quella tragedia, in particolare la celebre foto del fotografo John Filo, che mostra una studentessa inginocchiata e in lacrime accanto al corpo di uno studente morto, fecero il giro del mondo e scioccarono l'opinione pubblica. Neil Young fu profondamente colpito e indignato dalla notizia e dalle foto della strage. Scrisse il testo della canzone in pochissimo tempo, quasi di getto. La sua frustrazione e rabbia si riversarono in versi diretti e accusatori come il famoso Incipit. La band, che si trovava a Los Angeles, decise di pubblicare immediatamente il pezzo come singolo, nonostante avessero già un altro singolo sul mercato, per far uscire il loro messaggio il prima possibile. Ohio divenne rapidamente un inno di protesta contro la guerra e contro l'amministrazione Nixon. Sebbene la canzone fosse stata bandita da molte stazioni di radio negli Stati Uniti per il suo messaggio apertamente anti-Nixon, il successo fu travolgente. Il secondo pezzo ebbe largo successo negli ambienti della protesta afroamericana. Si tratta di War di Edwin Starr. Il brano fu scritto nel 69 dai compositori della Motown Norman Whitfield e Barrett Strong. La prima versione fu registrata dai Temptation e inclusa nel loro album del 70 Psychedelic Shack. Questa versione dei Temptation non fu mai pubblicata come singolo. La casa discografica, la Motown, appunto, era preoccupata che un brano con un testo così esplicitamente politico potesse alienare una parte del loro pubblico, che era abituato a canzoni più tradizionali e orientate al solo romantico. Nonostante le preoccupazioni della Motown, la canzone divenne molto popolare tra il pubblico, che continuava a chiedere che fosse pubblicata come singolo. Per non scontentare i fan e allo stesso tempo per evitare di danneggiare l'immagine dei Temptation, la Motown decise di farne una nuova versione con un altro artista, Edwin Starr. Questa nuova versione fu registrata nel 70 e fu un successo immediato. L'interpretazione di Starr era più energica, cruda e viscerale, e il suo stile vocale si adattava perfettamente al messaggio di protesta. Starr urlava le parole con una passione che rese il brano un inno di denuncia universale. La versione di Edwin Starr fu prodotta dallo stesso Norman Whitfield, che aveva scritto la canzone. Il singolo raggiunse la vetta della classifica pop statunitense Billboard e divenne uno dei brani di protesta più di successo della storia della musica. Fu il culmine della carriera di Edwin Starr e cementò la sua fama come artista engagé. La canzone è stata successivamente inclusa nell'album di Edwin Starr, War and Peace, pubblicato sempre nel 70.
A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. To Whitey on the moon.
La terza canzone è Whitey on the Moon, una poesia parlata di G. Scott Heron che l'ha scritta e incisa. Il brano fa parte del suo album di debutto, uscito nel 70 e prodotto da Bob Teal per l'etichetta Flying Dutchman Records. In tale disco era contenuta anche la traccia Everyday, destinata a un discreto successo.
Can't seem to find the words to say, I don't have strength to play the games you need to play. Every day I seem to be running from the truth. Myself questions, but it just ain't no use. 'Cause it seems no matter what I try to do, I'm still loving and living, lying and losing every day.
Every day.
I've got a job, and to say the least, it don't mean a thing.
It don't mean a thing.
It don't begin to compare with the hurt and pain that I've seen.
I've seen.
Sometimes I know I can't tell wrong from right.
Wrong from right.
I don't seem to know day from night. It's no small wonder
home from work to have a drink, just to give myself a little time to think. 'Cause it seems that more and more I start to realize that the truth that I wanted, the love that I needed, has somehow disappeared before my eyes. I can't seem to find the words I need to say. Enough to play the games you need to play.
To play.
'Cause every day you got me running from the truth. And no matter what I try to do, it seems that somehow it just ain't no use.
White on the Moon è una potente critica sociale che mette in evidenza il contrasto tra l'enorme spesa e l'entusiasmo per il programma spaziale americano, in particolare l'annullaggio del 69, e la povertà, la disuguaglianza razziale e le difficoltà quotidiane che la comunità afroamericana affrontava in quegli anni. Scott Aaron, con la sua narrazione incisiva, elenca una serie di problemi che affliggevano le persone di colore negli Stati Uniti, come l'aumento degli affitti, la mancanza di servizi di base e la povertà dilagante, contrapponendoli ripetutamente alla frase «White is on the moon», «Il bianco è sulla luna». Il white del titolo si riferisce in modo dispregiativo ma efficace all'uomo bianco, simbolo del governo e della società che sembrava dare la priorità alle imprese spaziali piuttosto che affrontare le problematiche sociali. La poesia termina con un tono sarcastico e disilluso, suggerendo che per affrontare i suoi problemi personali avrebbe dovuto spedire le bollette via posta aerea a White on the Moon.
A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, ooh,
hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, ba, 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 ba.
I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? We paid paradise, put up a parking lot.
Ooh, ba, 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 ba.
We paid paradise. up a parking lot.
Ooh,
the people dance.
Put up a parking lot.
A questi tre pezzi usciti nel 1970 se ne aggiunge un quarto che uscì nel 71. In quell'anno fu infatti Joni Mitchell a scrivere uno dei primi pezzi di protesta ambientalista. L'idea per la canzone nacque nell'estate del 69 durante un viaggio di Joni Mitchell alle Hawaii. Mentre si trovava in un albergo a Honolulu si affacciò alla finestra. Da un lato poteva ammirare lo spettacolo mozzafiato delle montagne verdi e dell'oceano Pacifico, mentre dall'altro lato, proprio sotto il suo balcone, vide un'enorme e desolata distesa di cemento e asfalto, un parcheggio. Questo forte contrasto la colpì profondamente, ispirandole una riflessione amara sulla distruzione della bellezza naturale in nome del progresso. Il testo di Big Yellow Taxi è una critica diretta e poetica all'inquinamento e alla cementificazione. Il verso più famoso e emblematico è: hanno asfaltato il paradiso e ci hanno costruito un parcheggio. Big Yellow Taxi fu scritta e prodotta da Joni Mitchell stessa, fu inclusa nel suo terzo album in studio, Ladies of the Canyon, pubblicato nel 70. Sebbene la versione originale non abbia raggiunto una posizione altissima nelle classifiche statunitensi al momento della sua uscita, la canzone ottenne un grande successo in Canada, Australia e nel Regno Unito. Negli anni successivi una versione dal vivo registrata nel 74 ottenne un successo ancora maggiore anche negli Stati Uniti. La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente nel tempo e il suo messaggio è diventato un inno per il movimento ambientalista. Il brano è stato oggetto di innumerevoli cover da parte di artisti di diversi generi, tra cui Counting Crows e Amy Grant, ed è stato campionato in un noto pezzo da Janet Jackson, che ha voluto rendere un omaggio diretto al famoso verso di Joni Mitchell.
What's the next song?
The one about me.
Oh yeah, I like this one.
What?
Do that, love, huh? Why you wanna go and do that, love, huh? wanna go and do that, and do that, and do that.
Don't always seem to go, and you don't know what you've got till it's gone.
Yeah, yeah.
Don't always seem to go, and you don't know what you've
never
got
ever realized.
Don't always seem to go, and you don't know what you've got till it's gone.
Man, look at you. Joni Mitchell never lies, lies.
You don't know what you've got till it's gone.
Yo, do you feel that?
You don't know what you've got till it's gone.
Avete ascoltato Rock in Opposition, storie di musica e politica, una trasmissione di e con Alessandro Volpi, regia di Federico Bogazzi.
E stasera Rock in Opposition finisce qui, un saluto da Alessandro Volpi.